come vi dicevo prima, il capitolo 12 della lettera agli ebrei.
Posso leggere io?
Ecco. Niente, leggi, va bene. Dai.
No, dimmi.
No, stavo pensando, se ce l'hai anche la Diodati, se no va bene lo stesso.
Allora, questa piccola, piccola.
Visto che la maggior parte legge, leggiamo quella. Per seguire meglio.
Sì, sì. Un attimo solo, allora.
Sì.
Ebrei capitolo 12.
Poi.
Anche noi dunque, essendo circondati da una così grande numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimane senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremmo molto di più ora al Padre degli spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Perciò, rifrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate dei sentieri dritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. E non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Voi, infatti, non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, né alla caligine, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole che quelli che l'uditore richiesero, che quelli che l'udirono richiesero che non fosse più rivolta loro alcuna parola, perché non potevano sopportare il comando dato, quando anche una bestia tocca il monte sia lapidato o uccisa con frecce. E tanto spaventevole era ciò che si vedeva, che Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante. Ma voi vi siete accostati al monte Sion e alla città di Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che dice cose migliori di quello di Abele. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulga gli oracoli sulla terra, quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa, dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Di questo, ancora una volta, sta ad indicare la rimozione delle cose scosse, come di cose che sono fatte, affinché rimangono quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Amen.
Che dire? Se non si entra nella stanza, non si vede, non si capisce che cosa ci sta dicendo. Come tutto, d'altro canto, come tutte le cose, per capirle bisogna che ci sforziamo ad avere anche un po' di cultura in più, cultura biblica, cercare di capire i fatti, come sono andati, cercare di capire le situazioni, di capire il Signore, perché ci parla in un certo modo. Ma noi non dobbiamo farlo come bambini svogliati che sai ma perché lo devo, cioè non è questo quello che il Signore si aspetta da noi. Poi vi leggo ancora, poi magari ci ritorniamo su quello, leggo ancora il capitolo, leggo soltanto 2-3 versetti, Esodo 2, sto leggendo i versetti che vanno dal 23 al 25. Allora, ora avvenne che dopo molto tempo il re d'Egitto morì e i figli di Israele gemevano a motivo della schiavitù. Essi gridavano, il loro grido a motivo della schiavitù salì fino a Dio. Così Dio udì il loro gemito e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E Dio guardò sui figli di Israele e Dio si prese cura di loro. Allora, qui sta dicendo che dopo molto tempo il re d'Egitto morì, ma passò anche molto tempo che Israele ha trascorso in Egitto. E si parla di 400 anni, no? E non è né ieri né oggi. Dopo la morte di questo re, di questo faraone, sappiamo che chi è venuto dopo, il figlio, eccetera, ha cominciato a... Quindi morto Giuseppe, cioè morto il primo faraone, e poi probabilmente anche Giuseppe, e cosa è successo? È successo che tutto è cambiato, come succede oggi. Ma molti si chiedono, ma è quello che è andato al potere, che sindaco è di destra, di sinistra, di centro, per poterne avere un vantaggio o meno, perché insomma si ragiona così. O quando moriva un re e poi arrivava l'altro, tutto cambiava. E quindi cambiò per i figli di Israele in peggio. E sappiamo che fu una dura schiavitù. E vedete, noi non riusciamo a capire che cosa significa essere schiavi. Io ogni tanto ritorno su questo argomento, non perché sono stato schiavo, grazie a Dio. No, mi ha evitato questa umiliazione così grande, un'umiliazione, perché un uomo schiavizza un altro uomo, no? Un uomo che si rende superiore ad altri uomini, che li sottomette, li sottopone, li adopera perché lo servano, li manda alla guerra, perché per difendere i suoi beni. Sentivamo proprio stamattina le varie guerre che ci sono state in passato, anche qui nella zona, tutte le zone qua attorno, stavamo vedendo poco fa un filmato sulla zona di Saluzzo, quanti giovani, si parla di 11.000 in una battaglia, solo per difendere gli orti, degli uni e poi altre volte degli altri. Noi non sappiamo che cosa significa, e anche i giovani quando vanno in giro e vedono le lapidi, come sono in tutti i paesi dei nostri comuni, credo ce ne siano a Scholze, come ce ne sono a Cambiano, no? Che tutto l'elenco dei caduti in guerra, della prima, della seconda, erano tutti ragazzi che sono morti, ragazzi come voi, che non sono mai più tornati. Non c'era il cellulare per dire mamma, mi trovo qui, mi trovo là. No, se andava bene attraverso l'esercito, che se non moriva quello che portava la posta. Se ti andava bene, arrivava a casa la tua retta dopo 3 mesi, ma in quei 3 mesi lì può essere anche che tu eri sparito, eri morto, eri caduto sotto una bomba, eri finito prigioniero in un campo. Potremmo continuare. Essere schiavi, cioè dipendere pesantemente dagli altri e non fare lavori nei quali sei tutelato, come siamo tutelati oggi. Fare lavori dove non hai nessuna tutela. Nessuna tutela. E sei costretto se vuoi vivere. E potremmo continuare con tutta quella che è stata la sofferenza. È stato, noi viviamo in un paese ricco, non dimenticatelo, nonostante tutti i debiti siamo in un paese molto ricco, quindi vi dico queste cose perché noi non abbiamo idea di che cosa è stata la sofferenza, Non abbiamo avuto guerre, abbiamo avuto solo benefici su benefici. E dico queste cose perché sono importanti, perché le capiamo. Quando vedete queste lapidi, pensate che erano delle persone vere, dei ragazzi veri che sono spariti e che non sono mai più tornati. E se ti rifiutavi, ti dichiaravano disertore prima ancora, ti fucilavano, traditore. Tanto per intenderci. Ma non voglio fare questa storia qui. Soltanto voglio tornare al concetto del tempo che passa. Sai, essere schiavi, se tu ami i tuoi figli, e poi questo gli era stato anche predetto ad Abramo, se andate a leggere la scrittura, era stato anche predetto ad Abramo questo periodo di schiavitù, nel quale si forma il popolo di Israele. E voi immaginate quale grande sofferenza. Voi immaginate, noi che amiamo i nostri figli, che amiamo i nostri nipoti, che amiamo quello che volete, immaginateli in balia di ogni sofferenza, di ogni privazione, e costretti a fare dei duri lavori, non a paga sindacale. Capite? Non, perché letto è una cosa, noi dobbiamo calarci nella sostanza dell'argomento. Per capire questo dovremmo capire tante altre cose. Per esempio, nel 1905, se vi ricorderete, chi conosce un po', Einstein aveva individuato l'equazione, la famosa formula E uguale. Cioè l'equazione dello spazio-tempo, in realtà la velocità della luce nel vuoto. E un'altra cosa della quale che noi non facciamo conto, che cos'è la velocità della luce. Vi sembra una cosa da poco, ma questa velocità non è che è casuale, anche questa velocità è una cosa che il Signore ha deciso lui. Perché non è proprio 300.000, è 299.000, cioè è perfetta. Allora voi immaginate che la luce viaggia, e viaggia nelle tenebre, quello dice anche Gesù. Il sole, per raggiungere i suoi raggi, per raggiungere la Terra, impiegano esattamente 8 minuti e 33 secondi. Quindi, perché la luce, sappiamo, noi adesso usiamo i 300.000 chilometri al secondo, giusto per aggiustare la questione. Se noi dovessimo raggiungere il Sole a piedi, io mi sono fatto quattro conti, non l'ho letta questa cosa qui, ma mi sono fatto quattro conti con la calcolatrice. Tenuto conto, no, che si possono fare camminando, ma facciamo un'approssimazione, che facciamo 3 km all'ora, mettiamo 3 km, se uno può fare anche di più, però mettiamo sui 3 km con un passo molto calmo, tranquillo, si parla di 3-4 km, poi a un certo punto ci stanchiamo. Immaginiamo di dover camminare non quelle 2 o 3 ore, giusto che poi ti stanchi e ti siedi, ma tutte le 24 ore di un giorno. E ho fatto il conto di quanti chilometri in 24 ore saremmo riusciti a fare. Ecco, camminando sempre in continuazione, saremmo riusciti a fare 72 km, no? Ora, mi sono chiesto, se noi dovessimo arrivare sul Sole, no? Dovessimo raggiungere il Sole a piedi, ecco, a piedi, camminando sempre, giorno e notte. Sapete? Non vi dico in giorni, neppure, vi dico solo in anni. Noi impiegheremo quasi 2.096.000 anni, approssimativamente. 2.000 solo per noi. Quindi anche qui, come vedete, tutto dipende dalla velocità di un oggetto. Era questo che poi Einstein per questo è riuscito a fare i suoi calcoli sullo spazio-tempo. Ora tutto dipende da questa velocità. Allora voi immaginate, noi siamo schiavi, o siamo sottoposti, non siamo schiavi, schiavi è una brutta parola, siamo sotto, in questo caso, siamo sottoposti a questa legge, alla legge del tempo. E questo tempo è dettato sempre dalla velocità. E c'è una costante. Allora, per noi, immaginate, 400 anni fossero passati alla luce del sole, alla velocità della luce del sole, sarebbero stati, niente sarebbero stati. Sto parlando di 400 anni, non 900, quasi 300 milioni di anni, a piedi. Ma questi 400 anni per i nostri tempi sono stati, e per le sofferenze, certe volte basta una sofferenza di un'ora per farti stare così male. E questa perché solitamente vieni abusato, solitamente vieni, c'è di tutto, vieni privato dei diritti elementari per vivere una vita serena e in pace. E allora diventano tanti, il tempo diventa veramente parecchio. E la nazione di Israele, come vi dicevo prima, si è formata in schiavitù, in Egitto, in un periodo trascorso, noi qua che bello, abbiamo la cosa di Dio, abbiamo il suo progetto, già noi abbiamo già un dono completo, col pacchetto, tutto, un dono perfetto che ci viene fatto. Invece loro, noi abbiamo la parola di Dio qua, stabile, ora sappiamo leggere e scrivere. Nel periodo che vi parlavo prima, questi non sapevano leggere né scrivere. L'analfabetismo, cari ragazzi, dobbiamo, non dico solo a voi, lo dico a tutti noi. Io quante persone ho conosciuto, che mi ricordo dalle nostre parti, non solo, per poter prendere la pensione dovevano mettere una croce, ci mettono la croce qua, capito? Le mie zie erano analfabete, per farvi un esempio, ma quante? E potremmo continuare, ma noi non sappiamo niente di tutto questo. Quando vi dico per favore, non ci lamentiamo. Allora, Israele, per quello dicevo, noi stiamo vivendo con una benedizione talmente grande che questa qui, questo libro qua, vedete, non so se riuscite a vedere bene, però mi sa che devo piegare. Allora, questi 400 anni loro li hanno passati in schiavitù, senza profeti e senza rivelazioni. Morto Giacobbe, morto Giuseppe, che era diventato viceré d'Egitto, morto il faraone, che era amico di Giuseppe, eccetera, eccetera. Morti, questi sono rimasti 400 anni senza rivelazione e senza niente. Soltanto si dicevano gli uni agli altri. Il Signore però ci ha promesso, il Dio dei nostri padri, che ci avrebbe mandato un liberatore a liberarci. Questi erano lì, ma non c'erano né profeti né rivelazioni, non c'era nessun libro scritto, ragazzi, non c'era niente. I libri di Mosè, i cinque libri che Dio ha rivelato a Mosè, è la storia del popolo di Israele, la storia della creazione del mondo, la storia della tragedia dell'uomo, del peccato, non erano scritte. Perché quando vi dico che le cose le possiamo assaporare se le capiamo, non c'era scritto niente. Quindi un conto è dire le cose, le prediche, ma poi le prediche. La predica, tra virgolette, è una supposta superiorità morale, no? Rispetto agli altri. No, noi invece dobbiamo avere una conoscenza. di quello che il Signore vuole. Quindi noi stiamo parlando, perché non c'era nulla di tutto questo. Loro avevano solo le promesse che erano state fatte ad Abramo, che un giorno sarebbe arrivato un liberatore e che l'avrebbe liberato, ma non sapevano niente. Loro erano lì solo da questa promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Punto. Poi la loro storia è questa qui, sono nati lì, sono cresciuti lì in schiavitù e tutto il resto. Ma che cosa è successo? È successo che quando è giunto il momento, perché abbiamo visto che la schiavitù, c'è scritto che, abbiamo letto, provoca tanta sofferenza, e le grida di questa schiavitù strappava loro, salivano fino al cielo queste grida. Ma che cosa è successo? Che quando Mosè fu mandato, lui il primo, che a un certo punto la sua storia la conosciamo, no? Che anche lì stava per essere gettato in pasto ai coccodrilli, no? Sappiamo che tutta quella generazione di bambini il faraone ha impedito che nascessero per paura che questo popolo diventasse più forte di loro. I maschi venivano fatti fuori. E sappiamo come il Signore salvò Mosè, che è un fatto meraviglioso, e sua madre l'ha allattato di nascosto finché ha potuto, finché aveva 3 mesi. E poi a un certo punto l'ha messo in un canestro e ha detto: Signore, l'ha lasciato andare nelle rive del Nilo. Fino a quando, combinazione o non combinazione, la sorella del faraone vede questo canestro, vede questo bambino, siccome lei era sterile, non poteva avere figli, ha deciso di adottarlo. Lo prende e in più, siccome la sorella di Mosè seguiva da lontano che fine avrebbe fatto sto canestro, no, e ha visto questa, la figlia del faraone dice: cioè, se c'è qualcuno e tu conosci qualcuno che allatta, e gli ha mandato, e lei gli ha mandato stesso la madre, quindi è stata comunque anche pagata la madre di Mosè per allattare suo figlio. Ma queste sono una delle cose che, delle tante cose che il Signore fa nella vita di coloro che lo amano, perché ha un progetto. Ma quando Mosè diventa grande, deve scappare, perché egli sa che appartiene a un popolo diverso dall'Egitto, e lui si riconosce, ha preferito vivere nella povertà, nella miseria, e ha voluto ritornare ad essere schiavo, perché lui apparteneva a quel popolo, non apparteneva agli egizi, anche se era cresciuto in tutta la cultura degli egizi. E quindi dovete scappare, perché sappiamo che per difendere uno dei suoi ha ucciso un egiziano, e per paura che questo venisse, perché poi uno stesso dei suoi voleva denunciarlo e gli diceva: chi ti credi di essere? È dovuto scappare. E sappiamo che andò in Madian, dove poi conobbe Sefora, e dove poi ebbe 2 figli e visse altri 40 anni. Non è che è stato mandato subito, per cui vi dico, quando vi parlo della relatività di Einstein, della velocità del sole, noi abbiamo questi tempi. Quindi passarono altri 40 anni che egli visse con la sua moglie, con eccetera eccetera, con suo suocero Ietro e tutto il resto. Ma arrivò il momento che il Signore gli apparve in un pruno ardente, e ci ricordiamo tutto quello che: Mosè, togliti i calzari, perché tu sei in un luogo santo. Chi sei, Signore? Mosè, chi sei? Ecco, io sono il Dio dei tuoi padri. Quindi ha dovuto il Signore nuovamente ricordargli, perché questi non sapevano nulla. Ha dovuto di nuovo ricordargli, ecco, tu sono il Dio dei tuoi padri. Ora io ti manderò, perché il mio popolo soffre, ti manderò a liberarlo. E lui non voleva andare. Dice, no, ma manda un altro, io non sono capace, io non so parlare, io non so. Insomma, tutte le cose che conosciamo già. E più, alla fine, sappiamo benissimo, non posso raccontare tutta la storia, è bellissima comunque, non la posso raccontare tutta. Poi però non era circonciso, e sapete che il Signore voleva ucciderlo, capisci? Perché non era circonciso, cioè non era. Per servire il Signore devi essere circonciso, devi essere pronto. Comunque succede anche questo, sapete che quello fece Sefora con una foglia di selce. E quindi dice, adesso vai e vai in Egitto e vai a fare quello che devi fare, perché devi liberare il mio popolo. E quindi egli andò verso la terra promessa. Ma quando andò lì, questi che si lamentavano dopo 400 anni di schiavitù, di dura schiavitù, dici, chi sei tu? Che vuoi? Noi non vogliamo andare, stiamo bene dove stiamo. Quindi per convincere questo popolo, contemporaneamente il Signore fa una serie di miracoli, li conosciamo. No, di cui una parte le fa anche l'avversario, ma tutte le volte, quindi la trasformazione, le arti magiche, no? Dei bastoni di serpenti, e poi sappiamo che il serpente, il bastone di Mosè, che diventa serpente anche questo, divora tutti gli altri. Poi a un certo punto i maghi, del faraone non poterono più fare altri miracoli, no? Perché ci sono dei limiti, no? E che cosa succede? Qua è perché Dio fa queste cose? E gli indurisce il cuore, proprio perché il suo popolo che non lo conosceva veda la potenza di Dio. Veda la potenza di Dio. Perché potessero fidarsi di lui. Fino a quando il Signore ha dovuto dargli una botta, quella che ha fatto morire tutti i primogeniti d'Egitto, tutti i figli delle famiglie, compreso quello del faraone, tutti i primogeniti del bestiame, tutti morti, tranne coloro che avevano il sangue sullo stipite, sull'architrave, cioè gli ebrei, chi non ha messo il sangue, come dicevamo l'altra volta, è stato sterminato. Quindi, ma tutte queste cose, il Signore, per portarli dove? Per portarli in una terra tutta loro, non più in schiavitù, ma in libertà. E allora, così, cari fratelli e sorelle, quando siamo chiamati, anche noi non sappiamo niente della parola di Dio. Non lo conosciamo, come disse il faraone, lo vedremo più avanti. Non lo conosciamo, perché il faraone cosa ha detto? Quando Mosè va dal faraone, cosa gli dice il faraone? Dice, chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce? Dice, chi è questo? Poi dice, io non lo conosco, capito? E così siamo anche noi, che siamo chiamati, viviamo nella schiavitù, la schiavitù del mondo, nella schiavitù del peccato, nella schiavitù delle stupidità più assolute che il mondo ci propone. Ma non conosciamo niente della sua parola, delle sue promesse che abbiamo letto poco fa. Noi non conosciamo niente di tutto questo. E vorremmo e tante volte non vogliamo neanche conoscere. Allora, una volta raggiunta, così siamo anche noi, perché una volta raggiunta la terra promessa della fede, perché è una conquista, eh? Non è una cosa così, eh? Ricordatevi che c'è scritto che Gesù crea la fede e la rende perfetta. Quindi, conoscendo il nostro cuore, Egli crea la fede. Non è una cosa meravigliosa, eh? Conoscendo il nostro cuore, Egli crea la fede e la rende perfetta. Non è il contrario. Non è che noi crediamo perché abbiamo. Non è così. Non è così. Quindi sta cosa stampiamocela bene. Egli, conoscendo il nostro cuore, crea la fede e la rende perfetta, e poi vedremo ancora qualcosa. Quindi, una volta raggiunta la terra promessa per noi, che è il cammino verso la salvezza, come per loro fu il cammino verso la terra promessa, dobbiamo avere pazienza per entrare anche noi nei nuovi cieli e nella nuova terra promessa fatta da colui che non può mentire. Il Signore non può mentire. Il Signore non può mentire. Quindi, il Signore cosa ci dice? Deve prima morire il corpo del peccato, che è questo qua. E che cosa scrive l'Apostolo Paolo? Che il corpo corruttibile, che è questo, è mortale, deve vestire incorruttibilità. Questo è il progetto di Dio, cari fratelli e sorelle. Questo è il progetto di Dio da prima della fondazione del mondo, perché la morte è semplicemente un episodio. Il tempo nel quale noi viviamo ha delle regole sottoposte, come abbiamo visto prima, a quella che è la velocità della luce, ma non è la nostra la velocità della luce, è della luce che Dio ha creato, quella esatta velocità. Colui che fa le promesse, che ha fatto le promesse che Dio non può mentire. Allora, dunque, anche noi non possiamo dimenticarci delle sue promesse. Come facciamo a dimenticarci delle sue promesse? Eppure noi le dimentichiamo tutti i giorni, tutti i giorni. Anzi, facciamo di peggio. Noi dovremmo guardare come fecero tutti i grandi uomini di fede, al di là del quotidiano. Non dico dovremmo guardare, quando dico dovremmo, non significa che è una scusa, è un'accusa, no? Perché come abbiamo letto prima, se voi non siete corretti, voi non siete figli, voi siete bastardi. Quindi dobbiamo guardare questi grandi uomini di fede, al di là del quotidiano, al di là di questa vita stessa. Quindi, anche noi possiamo, per evitare anche noi di dire chi è il Signore perché io debba fare questo? Chi è il Signore perché io debba accettare questo? Chi è questo Signore? E come ripeto prima, ripeto, non lo conoscevano. Non lo conosceva neanche il suo popolo. Non lo conosceva. Perché in questi 400 anni, vi dicevo, non erano stati scritti i libri di Mosè. Quindi non c'era nulla. C'era solo una promessa. Ma noi viviamo in questa promessa. Noi l'abbiamo conosciuta perché questa promessa è stata realizzata per tutti gli uomini della terra, uno per uno. Siamo noi invece che poi abbiamo rifiutato e ci siamo girati da un'altra parte. Quindi, voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato, e avete dimenticato, ecco, dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Solo che noi siamo una generazione che non siamo abituati ad essere corretti. Cioè, almeno la mia ancora, quella che è venuta dopo un po' meno, fino ad arrivare alle ultime che non devono essere proprio corrette, perché sennò poverini gli viene il mal di pancia. E quindi chi è, dice il faraone, questo signore che io debba obbedire? Io non lo conosco. Ma la domanda è, caro fratello Sera, tu lo conosci? Tu conosci il Signore? Parliamoci in italiano. Tu lo conosci il Signore? Tu che dici di aver fede, lo conosci il Signore? O sei come quei pagani che non solo non sanno chi è, ma che gli fa comodo anche non conoscerlo? Stiamo attenti, stiamo attenti. Certo, l'uomo non può vedere Dio e vivere, sicuramente, questo c'è scritto nel libro di Mosè. Saremmo inceneriti dalla sua luce, immediatamente, per poterlo conoscere. Per poterlo conoscere egli si è fatto un uomo. Ci siamo? Si è fatto un uomo. Gesù dice: io e il Padre siamo uno. E quindi io e il Padre siamo uno. Se Dio ha creato lo spazio e miliardi di galassie, quindi di cosa stiamo parlando? Con miliardi e miliardi e miliardi e miliardi, non avremmo mai tempo di finire di dire miliardi e stramiliardi di stelle, no? Siamo peggio, non so di cosa stiamo parlando. Anche le distanze sono un problema per noi, le misure sono un problema. Ecco, Dio, Einstein ha fatto i conti con la costante della luce, quella velocità che Dio ha dato alla luce. Ma secondo voi, che velocità ha la luce di Dio? Non la luce, quella fisica che ha a che fare con quella spirituale, quella vera. Che velocità ha? La velocità dell'eternità. Quindi vengono annullate tutte le velocità. Perché in Dio si realizza ogni perfezione. Allora potremmo continuare. Se mettessimo assieme tutte queste luci, quanto sarebbe potente questa luce? Voi sapete già che noi, quando c'è il sole così, che il cielo è sereno, per quanto tempo riusciamo a guardare il sole? Che sappiamo che sta anch'esso a 150 milioni di chilometri, no? Quanto il sole, riusciamo a guardarlo, per quanto? Dobbiamo metterci più chiaro, ecco. Immaginate voi tutto questo, ma andiamo fuori di testa. Allora, tutte queste cose meravigliose che stiamo dicendo, ricordatevi, cari fratelli e sorelle, che è un treno unico. Te lo dico per la nostra correzione. È un treno unico quello che passa nella nostra vita. Un treno unico. Se lo perdi, non hai una seconda possibilità. Finita. E sapete perché? Perché noi pensiamo sempre: ma vabbè, dai, e Dio non mi ha dato la salvezza oggi, perché ma dai, me la darà domani. tempo, me la darà poi, poi vuoi mica che mi, non mi capisca, io ho le mie cose da fare, ehi tipo, come dicono i nostri, o tipa, io ho tutte le mie cose da fare, sei un po' da sballoni, noi non possiamo essere sballoni, dobbiamo essere sobri e sapere che questo treno passa una volta sola. E sapete perché passa una volta sola? Perché appunto se lo perdi, se passa un treno solo, quello dopo non passa più, non c'è un altro treno dopo. E se lo perdi, quindi non hai una seconda possibilità. Vedete, tutta la scrittura è utile da insegnare e anche da riprendere, come vi ho visto adesso. Saul, per chi sa, un po' per volta stiamo cercando di capire chi è Saul, lo dico perché fu il primo re di Israele, ma il suo cuore non era secondo Dio. Saul lo ha perso quel treno, sapete? Lo ha perso quel treno, perché il suo cuore non era secondo Dio. Egli, a quale popolo apparteneva? Al popolo di Israele. E perché ha perso quel treno? Perché egli era un pagano. Se guardiamo nuovamente nel capitolo 12 di Ebrei, che è l'unico che abbiamo scelto, a parte quel piccolo, leggo dal versetto 16. E non vi sia alcun fornicatore o profano, sapete quelli che fanno proprio la professione della fornicazione, che non è la prostituzione, la fornicazione è un'altra cosa, che non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda, cioè per un piatto di lenticchie, vendette il suo diritto di primogenitura. Qui sta parlando di una fornicazione chiaramente spirituale, chiaramente spirituale. Cioè tu qui, lui si è giocato tutto, si è giocato la prima, per cosa? Per quello che vedeva immediatamente, per il piatto di lenticchie, del quale era, no? E che cosa è successo nel versetto 17? Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, voi sapete che poi andò dal padre e pianse perché voleva la primogenitura, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime. Capisci? Quindi, perché non trovò luogo a pentimento? Invece lui la voleva, ha voluto prima la pasta con le lenticchie e poi voleva anche la benedizione della primogenitura. Dopo, cioè capisci, non funziona così, neanche per noi. E ce lo sta dicendo in modo molto chiaro. Così fece Saul. Voi sapete che lui era stato scelto. Cosa avvenne? Avvenne che disubbidì al Signore, perché il Signore aveva detto di sterminare tutti gli Amalekiti e tutti coloro che invece egli salvò il re, si è fatto bello, ma era Dio che gli aveva dato la vittoria. Il Signore gli aveva detto di sterminare tutto, le capre, i buoi, tutto. E invece no, i buoi migliori, le capre migliori, lui le ha tenute. Ha ritenuto lui, se, hai capito? Il conto se l'è fatto lui. Altro no, questo ritengo perché tanto invece che fine ha fatto? È stato rigettato da quel momento. Non ha avuto una seconda possibilità. Ma che Dio cattivo. Non ha avuto una seconda. No, il Signore è fedele ed è preciso in tutto quello che fa. Il sangue di Gesù non è profano. sangue di Gesù non è profano, che noi possiamo disprezzarlo. Attenzione, attenzione, che la cosa più grave che possiamo fare, che possiamo commettere, possiamo peccare umanamente, perché sono cose che hanno a che fare con la nostra miseria umana, ma non ritenere profano il sangue preziosissimo di Cristo. Perché poi più avanti dice, nel versetto 24, Gesù è il mediatore del nuovo patto, perché quello di prima era fatto col sangue di capri e di agnelli che non possono salvare. È il sangue dell'aspersione che dice cose migliori di quello di Abele. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo colui che parla dal cielo. Allora, Saul ha commesso questo grave. Poi anche lui, cosa ha fatto? Andava da Samuele, che era il profeta di Dio, e Samuele gli ha detto, guarda, lascia perdere, perché tanto Dio ti ha rifiutato. E lui poi in tutti i casi cercava di... Sapete poi che Samuele morì? E lui cosa ha fatto? Il Signore aveva proibito di comunicare con gli spiriti dei defunti. E lui cosa fece? Andò da un'evocatrice di spiriti, perché a tutti i costi doveva avere la risposta da Samuele. E lo ha, tra virgolette, la scrittura ci dice questo, e Samuele gli ha detto, perché mi hai disturbato? E dice, ma perché Dio mi ha abbandonato e io non so cosa fare? E dice, Dio ti ha abbandonato ancora di più, quindi ha peccato ancora di più. E allora, attenti, perché anche molti cristiani nominali, sapete che significa cristiani nominali, come i credenti nominali, possono appartenere a una comunità, no? Però non hanno il senso delle cose di Dio. È la loro fuffa, il loro niente che hanno nel cervello, il loro nulla. Non hanno il senso delle cose di Dio. Se Dio ti rigetta, è finita. Allora, fatti correggere da Lui. Come il re Davide, che successe a Saul. Il re Davide peccò anche egli pesantemente, ma non andò da Dio. Lui quando pianse, non pianse perché aveva perso il re, perché non diventava più re, perché lui ha pianto, perché si mortificò per aver peccato contro Dio. Vedete la differenza? Non è andata a disturbare Samuele o qualcun altro perché... No. Lui si è mortificato per aver offeso il Signore. E il Signore lo ha perdonato. Il Signore gli ha detto, Davide è un uomo secondo il cuore di Dio. Capite perché? Pur avendo peccato gravemente, e non sto qua a raccontarvi tutti i peccati, dovremmo pensare ai nostri. E allora, fatti correggere dal Signore. Allora, Davide non perché aveva perso la sua regalità o i vantaggi, ma perché aveva peccato contro colui che lo aveva chiamato. Capite? Allora, la preoccupazione di Saul era quella di perdere il regno, quella di Davide era quella di aver perso la comunione con Dio. Vedete la differenza tra un credente e un pagano? Ah, Esaù interessava non perdere il piatto dei lenticchie. La primogenitura viene dopo, le promesse la benvengono dopo. No, ma poi non riuscì ad avere neppure quello. Ora per noi rimane un qualcosa di peggio. Non solo se perdiamo questo treno, abbiamo perso la vita eterna, proprio con la superficialità che fu di Saulo. Ma il rischio qual è? Cosa significa perdere il treno? Cosa significa perdere la vita eterna? Non significa che poi non ci sei più, non ci sarai più, e non significa questo. Significa semplicemente che passerai tutta l'eternità, come sta scritto, nelle fiamme eterne e nei... non lo dico io, lo dice la Bibbia, lo dice il Signore, e nelle tenebre di fuori, per aver gettato alle ortiche la tua salvezza. Ecco la differenza che c'è tra chi ha amato la chiamata del Signore e chi l'ha gettata alle ortiche perché aveva altro da fare in quel momento. Era preoccupato per la sua vita di tutti i giorni. Ma Gesù ha detto: chi ama la sua vita la perderà, e chi la perde la ritroverà in vita eterna. Allora, per cui la stupidità della nostra mente ci inganna, sostenendo che abbiamo tempo per poi andare a prendere la primogenitura, come pensò Esaù. No, adesso è meglio il piatto di lenticchie. No, poi si vedrà. Ma quando si rese conto che la voleva, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime. La storia si ripete. La storia si ripete, cari fratelli e sorelle. Nella parola di Dio gli esempi del genere sono tanti. La parabola delle 10 vergini, per chi ha un po' di dimestichezza la sa, che la metà non era preparata. E lo sposo era arrivato all'improvviso, perché questo è scritto. Quelle avvedute erano pronte, le altre non erano pronte, perché lo sposo era arrivato all'improvviso. Ed erano senza olio nelle loro lampade, e chiedevano alle altre se potevano dargli dell'olio. E le altre hanno detto: figlie mie, se lo diamo a voi non ce l'abbiamo manco per noi. Andate a comprarlo. Ma dove andavano? Era chiuso. Le porte furono chiuse, per sempre. Benché piangessero, capito? Disperate, perché avevano perso l'unica occasione della loro vita. L'unica occasione, perché la chiedessero con lacrime, come Esaù, per starlo fuori. Perché noi non abbiamo a che fare con un uomo, noi abbiamo a che fare con Dio, con l'Eterno, il Santo dei Santi, il Benedetto di eternità in eternità. Quindi la storia si ripete. E non è questo. Se voi guardate, in tutta la Bibbia emerge questo atteggiamento da parte del Signore. Allora, questo esempio, e ce ne sono tanti, e per questo lo Spirito Santo dice: oggi se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Guarda, dice oggi, non dice domani. Dice: no, state tranquilli che poi domani. Chi pensa così, che può rigettare, è già rigettato. Lui è rigettato. Il Signore non ama i doppi, non ama i furbi. Il Signore dà la fede, quella sua, a quelli che lui riconosce come figli, che lo cercano sinceramente. C'è scritto che Gesù è colui che crea la fede e la rende perfetta. Dice, ma allora noi? Noi? E noi che meriti abbiamo? Neanche quello, neanche questo merito abbiamo. Vagliela dire a lui, non lo dire a me. Che è un merito questo? È un dono. La fede è un dono. Chi dice che è un dono? È vero, la fede è un dono. È il dono di Dio. Per coloro che egli riconosce come suoi. Non dobbiamo dimenticarlo questo. Perché Dio ti dona la fede quando vede il tuo cuore. Perché tu hai aperto il cuore all'amore della verità per essere salvato. Altrimenti Dio ti manda efficacia di errori, affinché tu non creda e sia perduto. Questo dice la scrittura. Voglia il Signore farci considerare appieno, completamente, oggi, la sua mano tesa. E Gesù che ci giustifica con il suo sangue. Se tu non sei un furbo, ma se tu hai già fatto il furbo nella tua vita col Signore, col Signore non puoi fare il furbo. È finita. Non hai una seconda possibilità. Non c'è una seconda possibilità. Il treno, il Signore conosce il tuo cuore. E per questo egli ti dona la fede. Egli, non sei tu che hai la fede, scemo o scema, secondo della cosa, non sei tu che hai fede. C'è scritto che Dio conosce i suoi. Sono io che vi ho scelti. Ecco, vedete che tutta la parola di Dio è un corollario. Sono io che ho scelto voi, non siete voi che avete scelto me. Quindi anche se io mi sforzo di appartenergli, per con i miei sforzi non ce la farò, perché se egli non mi riconosce come suo, c'è scritto che se il padre non li attrae, bisogna che il padre ci attragga e Gesù ci dà la fede. Sono cose talmente meravigliose che a chi ce ne andremo noi, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. Solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. Dopo. Non facciamo questo errore, non inganniamoci. Siamo come Davide, che pianse perché si è reso conto del suo peccato, perché l'opera dello Spirito Santo fu efficace in lui. Pianse perché aveva offeso il Signore, che lo aveva riempito di bene, e si è reso conto. Saul non pianse, ma era solo preoccupato perché aveva perso il regno. Cosa serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Parola di Dio. Sia il Signore benedetto di eternità in eternità. Amen.